Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto prega per noi. Possiamo sederci. Io mi scuso fin dall'inizio, ma sono dentro un raffreddore, come si può sentire, e quindi sono un po' suonato e un po' così intontito da qualche antibiotico. E quindi non so quello che dirò e se avrà senso tutto quello che dico, insomma, siamo su questo piano qui. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati con questo Tommaso, avevamo visto il quadro di Caravaggio, con Tommaso che mette il dito nella piaga del Signore, questo Gesù che guarda la sua mano e che appunto sembra quasi pregare lui, che Tommaso trovi quello che sta cercando. Abbiamo visto Tommaso che non si limita, no, soltanto ad avvicinarsi alla piaga, ma proprio va fino in fondo. Segno di questo desiderio, di questo atto di fede che abbiamo cercato un po' di così dire e definire come quel dialogo che si instaura con Dio, per cui in qualche maniera lui ci chiede di riconoscerlo vivo, il passare dal vedere Dio come un'entità al pensiero invece che viene da quel contatto, da quel dito nella piaga. La domanda fondamentale: ma tu sei vivo o sei morto? E allora ecco che questa sera, riprendendo, no, da lì, ma prima di entrare dentro a quelle che sono le parole del credo, ho pensato fosse necessario fare un po' un passo in più. E allora ecco che vi propongo di fare una breve riflessione questa sera, presa da alcuni padri della Chiesa, da alcuni padri spirituali anche, che pongono il grosso punto di interrogazione circa la fede. Perché il problema, al di là di tutto, in un mondo poi come è quello nostro, è poi quello di riuscire a capire a che cosa serva avere fede e a che cosa serve credere. Dentro questa domanda, che sentiamo già avere una forte, no, impressione, perché in qualche modo tocca i punti interrogativi del nostro cammino di fede, a volte ce lo siamo posti anche noi come domanda: cosa serve che io sia credente? E però dentro di sé ha già l'idea molto basilare, che è propria dei nostri tempi, per cui o qualcosa si può usare per qualche cosa d'altro, o se no è inutile. Allora ecco che a questa prima frase ne segue poi una seconda. La fede serve fino a che non c'è qualcosa che non si capisce. E allora ecco che la fede mi permette, no, di dare risposta a cose che sono incomprensibili per me, e però nel momento in cui arriva una spiegazione razionale piuttosto che scientifica, ragionevole, allora ecco che lì non è più necessario ricorrere alla presenza di Dio, non è più necessario la fede all'interno della singola situazione. E allora ecco che in qualche modo la fede rimane come la consolazione per i bambini che non hanno il coraggio poi di accettare le cose che capitano. Tante volte vi sarà capitato, magari in un dialogo, di chi dice, ad esempio, beato te che credi, perché almeno in quella situazione lì tu hai la possibilità di dare una risposta, che è più o meno come dire: io ormai sono grande, non posso più dirmi determinate cose, ma tu sei ancora un po' così, decidi di essere un po' poppante, te la cavi meglio di me. E allora ecco che non credo di dire cose che non ci capitano, che magari ci capita di dire ad altri, di sentirci dire, di dire a noi stessi. Di fatto credo che ci sia qui, no, lo scontro tra una visione tecnica della vita, dove tutto è funzionale, ma di fatto la difficoltà, che è sempre quello che va oltre, è che se io poi guardo dentro di me, non tutto funziona come un ingranaggio. Non tutto è meccanico. Rimanendo nell'immagine, no, della meccanica, la questione è che ci va l'olio e il grasso giusto, perché se no le ruote non si addentano. E allora ecco che quell'ingranaggio che dovrebbe essere funzionale manca di una componente fondamentale poi per dare la giusta soddisfazione e il giusto dritto. E allora ecco che dobbiamo un attimo interrogarci, no, su che cosa sia questa cosa in più, perché vedremo che è da lì che poi si apre la questione, la risposta al nostro interrogativo. Prendo una frase da un autore russo che è Pushkin, che scrive una poesia bellissima che è Il Profeta, e dove a un certo punto lui dice: in un cupo deserto io vagavo oppresso dalla sete spirituale. Ed è dentro a questo che questa sera ci imbarchiamo, la questione di questa sete spirituale, perché viviamo in un tempo, no, che cerca di ridurre l'uomo per semplificarlo, per rendere più facile il dialogo tra le persone, per in qualche maniera, no, poi tutte le visioni anche per cui così è soggetto economico, eventualmente lo si può usare, tutte queste cose qua. Ma intanto si assiste a questa riduzione. È come se di fatto ci fosse un di più che viene schiacciato, perché dentro questo ridurre l'uomo c'è sempre questo qualcosa di più che non si fa comprimere e che spinge al contrario. E allora ecco che assistiamo al fatto che o nel comprimersi l'uomo sacrifica una parte di sé, allora sta dentro la scatola ma non è se stesso, oppure dall'altra parte mette in moto e contrasta questa compressione e va a cercare qualcosa fuori di sé, con un atteggiamento però che in qualche maniera lo mette in movimento, ma tante volte neanche sa verso dove. E allora ecco che la sete spirituale risulta essere una spinta interiore, una spinta di perfezionamento, una spinta di ricerca, anche semplicemente una spinta di curiosità, non necessariamente orientata, ma sempre in movimento. E dall'altra parte anche però la sete spirituale, se positivamente è curiosità, perfezionamento, ricerca, è vero che sta anche lì come una continua ferita. Continuamente ci costringe a fare un passo in più. Diventa impossibile lo stare fermi, diventa impossibile, no, il cercare una quiete facile. C'è sempre questo movimento in più che costringe anche a entrare in conflitto con noi stessi. E allora ci sono i nostri istinti che vanno in una direzione, e dall'altra parte però c'è questo movimento di più che ci dice: no, non puoi abbandonarti all'istinto. E allora da una parte certo io sono contento di non abbandonarmi ad un istinto se quell'istinto non è bene, ma dall'altra parte quell'istinto è una forza che mi tira. E allora ecco che diventa importante, per quanto riguarda questo interrogativo sulla sete spirituale, riconoscere che per quanto il mondo nel quale viviamo, e secondo me ce lo siamo detti un sacco di volte, malgrado il mondo nel quale viviamo sembri essere un mondo totalmente materiale, materialista, schiacciato, no? Per cui esiste solo l'uomo orizzontale, al contrario è vero che la problematica della sete spirituale è forte. Vengono ricercate anche forme alternative, per carità, vengono ricercati strumenti differenti, ma che di fatto dicono sempre la stessa cosa. che non si può vivere senza una ricerca, senza dare una risposta agli interrogativi fondamentali. E che dall'altra parte è vero che possiamo però anche andare a caccia di risposte pur di mettere in silenzio quella spinta interiore. È tutto giocato su questo doppio movimento. Abbiamo questa spinta, cerca delle risposte, andiamo a cercare risposte. Alcune volte portiamo a casa quello che troviamo e la prima cosa che troviamo la ingoiamo. Altre volte diventa invece interessante ma scomodo perché apre degli scenari dove c'è lo scenario della malattia. E allora è chiaro che nel momento in cui io ho bisogno di rispondere alla presenza del male nel mondo, stavo meglio quando non avevo quel pensiero da correggere dentro la mia testa. E allora ecco che in fondo, e a ben vedere, siamo davanti a due interrogativi cruciali e importantissimi. La sete spirituale ci porta davanti al grande interrogativo sul senso della vita e l'altro grande interrogativo, che è l'altra faccia della moneta, il senso della morte. La necessità di fatto di capire qual è il rapporto tra il nostro tempo a disposizione e lo scadere di quel tempo. Il vivere, no, dando spazio a quella sete spirituale, cercando di perfezionare la propria vita, andando però quindi incontro ad una morte solo dopo aver corso per tutta un'esistenza, oppure dall'altra parte un vivere che di fatto si siede, quello che oggi si dice, no, come espressione il godersi la vita, un po' come la cicala, no, della famosa favola, e che però di fatto sta lì, realmente non vive e aspetta il tempo in cui sarà chiamata. La sete spirituale di fatto ci mette davanti a un modo diverso di intendere il significato del tempo che abbiamo a disposizione. Quando viviamo una vita nella quale la sete spirituale viene silenziata, allora ecco che il tempo diventa una sorta di conto alla rovescia, dove ogni secondo è vissuto, se uno entra dentro a questa dinamica, non come un'opportunità, ma al contrario come lo scorrere della clessidra. Dall'altra parte invece, se la sete spirituale viene a tutti gli effetti presa, no? Con tutta la sua fatica, con tutto il peso, no? Di dover poi scegliere e ponderare bene tutto quello che significa, allora ecco che il tempo è il tempo dell'orologio, cioè è il passare di secondi, di minuti, di ore, che dicono l'opportunità del tempo a disposizione. E allora ecco che dentro questa cosa qui, dove il tempo è opportunità oppure il tempo è un nemico, alla luce di una sete spirituale che comunque c'è, è parte della natura, non abbiamo una terza possibilità. È questo, no, anche un po' l'inganno del nostro tempo che ci dice no, ma lo spirito non esiste. No, lo spirito non esiste perché mi mettete dentro, no, comprimendo la riduzione di prima, e allora ecco che viene meno lo spirito. No, lo spirito reagisce o scappa. Io smetto di vivere o vivo pienamente. O scelgo di vivere il mio tempo come opportunità o vivo il mio tempo come il nemico. In questa prospettiva, quindi, la fede diventa all'interno delle opportunità una esperienza fondamentale. Vedete che si sposta un po' il pallino rispetto alla domanda la fede a che cosa serve, e piuttosto che dire che serve a qualche cosa perché viene dopo di me, quindi io inizio a fare delle cose e quindi poi mi serve la fede per fare delle altre cose, come fosse un giravite, oppure dall'altra parte, se la fede è una esperienza fondamentale, allora significa che io prima ancora di partire sono dentro a questa dinamica. Non si tratta di capire a che cosa serve la fede, ma si tratta di non tradire o scegliere di ignorare la sete spirituale che è dentro di noi. Perché quella ci chiamerà costantemente all'acqua. E la fede è non l'azione che io compio, ma è lo strumento che ho a disposizione per dirmi che alla mia sete c'è una risposta. E quindi che ha senso il cammino, che ha senso l'impegno, che ha senso lo sforzo. Ed è a questo proposito che voglio un attimo, ma proprio per sommi capi, perché sarebbe un po' troppo difficile già solo per me, perché già inizia a finire la voce, un discorso che è stato un discorso di ormai 15 anni fa, 15 anni fa fece piuttosto scalpore, un discorso molto bello di Benedetto XVI, che nel 2008 a Parigi aveva incontrato il mondo della cultura francese. Allora c'erano i ministri, c'erano i professori, c'erano tutti i pensatori, c'erano anche una serie di scuole non cristiane ma musulmane piuttosto che ebraiche, cioè era un incontro aperto, quindi non strettamente cristiano. E Benedetto XVI si presenta lì dentro portando proprio questo grande interrogativo, di fatto del a che cosa serve la fede. E lo prende proprio come noi questa sera e lo rovescia. Ma lo rovescia in una maniera che è molto interessante, soprattutto perché dobbiamo provare a entrare non nel clima di una cosa del genere. Siamo nel collegio dei Bernardini, a un chiostro che è una roba fuori dal comune da un punto di vista artistico. Parliamo dei vertici dell'architettura del monachesimo del 1200-1300. E Benedetto XVI arriva lì, prende il suo foglio e dice: è bello che facciamo questo incontro proprio in queste sale che abbiamo fatto noi. Con un'affermazione, che poi lui non la dice così perché lui è molto più bravo, no? Però nell'affermazione del dire: guardate che voi ponete l'interrogativo sul a che cosa serve la fede, e non vi rendete conto che siamo dentro uno spazio la cui bellezza, la cui pienezza, la cui grandezza, il cui significato profondo come luogo di incontro di tutta la cultura francese non è fuori luogo, non è a caso che sia capitato in uno spazio del genere, perché c'è da parte di tutta quanta, no, la dinamica di questa sete spirituale che adesso specifichiamo, il normale sbocciare in queste direzioni qui. E all'interno di quel discorso è proprio lampante la dinamica che viene fuori, dove lui dice: nel momento in cui abbiamo a che fare con questi uomini, con questi monaci che si sono messi, hanno iniziato a costruire, hanno conservato i testi, hanno creato tutta una cultura che poi ha resistito all'impero romano ed è venuta fuori, loro mica pensavano di stare facendo questa cosa qui. I monaci, nel momento in cui fanno la loro vita da monaci, non pensano che il mondo ha bisogno che sia costruita una biblioteca. Perché non è questione del serve la fede a qualche cosa. La fede è quell'esperienza fondamentale che permette a me di rispondere alla mia sete spirituale. E allora ecco che i monaci, quelli che hanno fatto non solo il collegio dei Bernardini ma tutto il resto, sono uomini e sono donne che per rispondere alla loro sete spirituale hanno creato un mondo nuovo, perché hanno messo in moto una umanità che desiderava rispondere alla sua sete spirituale, contrastata continuamente da un'altra parte di umanità che invece obietta quella sete spirituale, lo stare invece più chino, più rilassata. È proprio quel Querere Deum che è il titolo del nostro anno pastorale. I monaci sono coloro che si sono ritirati non per una cattiveria, non per un nient'altro, se non perché desideravano la ricerca di Dio, il trovare Dio per rispondere alla loro sete spirituale, per rispondere a quel bisogno profondo. E allora ecco che in quella ricerca di Dio, ecco che la loro fede è diventata un costante richiamo ad una crescita personale, ad una crescita comunitaria. È stato il costante richiamo a coltivare la propria interiorità ed è stata anche il tentativo di dare, no, alla propria vita l'idea di una pienezza, di una completezza. Non accontentarsi di quello che c'è, ma andare a cercare una misura in cui io possa dire che la mia vita è stata piena. Quindi una ricerca di felicità. E allora ecco che l'uomo di fede non è chi si lascia andare, che ammette l'impossibilità, ma colui che è sempre teso a questo qualcuno, a questa risposta alla sua sete. Proviamo a tornare al quadro di Caravaggio, proviamo a tornare a quel dito che si distende per entrare nella ferita di Gesù. Quello è l'uomo di fede che non si stanca di mettere il proprio dito perché sa, dicevamo l'altra volta, che qualcosa da toccare c'è. E a volte occorre però, per poterlo toccare, che non ci si accontenti della punta del dito, ma che si sia disposti anche a caderci dentro. Dicevamo appunto di Tommaso questa immagine che Caravaggio dà per come dipinge il corpo. Perché in qualche maniera non ci possiamo accontentare di non avere subito la risposta e quindi non c'è niente da fare. Perché è alla nostra sete spirituale che diciamo non c'è niente da fare. E quella però poi spinge. E allora ecco che siamo davanti ad una fede che è questo tendere verso la risposta, tendere verso l'acqua che disseta. E in questo senso possiamo dire che non siamo davanti a una utilità della fede, ma piuttosto appunto il nascere di un uomo diverso. Benedetto XVI, nel contesto di quell'assemblea lì, di quell'incontro, voleva dire agli uomini di cultura francese che lì dentro era nato l'uomo europeo. Era il momento in cui si dibatteva delle radici cristiane dell'Europa. Dall'altra parte, invece, venendo al nostro San Benedetto qui sopra, quell'uomo diverso che deve nascere è il monaco. E provate a pensare se l'uomo per definizione sprecato, secondo una categoria tecnica, non è proprio il monaco. A che cosa serve il monachesimo se uno lo guarda da un punto di vista non di fede? Se uno non crede nella validità e nella forza della preghiera? A cosa serve un uomo che, anziché mettere le proprie braccia, il proprio impegno, il proprio desiderio, insomma tutto se stesso nel mondo, si ritira dentro a quattro mura per pregare e tirare su il miele e fare le caramelle che ci piacciono tanto? E allora ecco che se stiamo dentro allo sguardo tecnico, questo sguardo che vuole rispondere alla domanda a cosa serve, il monaco non serve a niente. Ma se al contrario entriamo dentro a una visione che allarga i tempi, che non si preoccupa del a che cosa serve, ma che si dà la pazienza di vedere, no, tutto un periodo che passa, allora ecco che la sua ricerca di Dio, di quel monaco, quel querere Deum, che può sembrare sterile, genera in realtà dentro al monaco il desiderio del sapere. Perché vuole conoscere già soltanto la parola di Dio. E allora ecco che si mette sui libri e nascono le biblioteche. La sua ricerca di Dio genera il bisogno di conoscere Dio. E allora ecco tutta l'apertura del pensiero, una riflessione filosofica, una riflessione teologica su Dio. Ed ecco che nascono le università. La sua ricerca di Dio genera il desiderio di dialogo, di una parola detta che sia così forte da raggiungere il cielo. E allora ecco le cattedrali e tutta la liturgia e tutto il canto, tutta la cura dell'azione che permette all'uomo di parlare con Dio. La sua ricerca di Dio genera il desiderio di crescere in somiglianza, possiamo dire così, con Dio. Essere capaci di ascolto, di cura, di perdono. E nasce così la comunità. La sua ricerca di Dio genera ancora il combattimento spirituale, la necessità continua di dover tenere un po' a bada gli istinti e le passioni e insieme riuscire a crescere, no? Andando nella direzione della sete spirituale. E allora ecco che così si genera un uomo, si genera una donna che guarda oltre le cose immediate e che al contrario si interessa delle cose ultime, delle cose che vanno al di là, quelle che restano, perché non hanno a che fare con il passare, lo scorrere, no, del tempo, ma sono fatte per essere eterne. E allora ecco che dentro al monachesimo si genera un modo completamente diverso di una ricerca di Dio. E allora si ricerca quello che è fermo, che è eterno, che è forte, che resta e che è davvero capace di estinguere la sete del cuore. Ecco allora, e concludiamo qui, il senso profondo di questo anno pastorale. Capite adesso perché Quaerere Deum come punto di partenza e quel canto rinvigorisci l'anima che c'è dentro il canto allo Spirito Santo che facciamo. Perché passiamo da lì se desideriamo una umanità diversa, se desideriamo effettivamente assistere a una nuova fioritura, forse dobbiamo preoccuparci meno di tutte le faccende e ricentrare la nostra vita su questo capitale, no? Su questo basamento forte, su quella roccia che permette di rispondere alla mia sete spirituale, quindi di dare risposta al senso della mia vita e dare risposta così anche al senso poi del mio morire, e dall'altra parte capace di mettermi in mano tutti gli strumenti perché sia tutta la mia vita che viene coinvolta, la mia intelligenza, le mie relazioni, le mie capacità, tutto quanto coinvolto per permettere una ricrescita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.